Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto!
Salve a tutti, oggi sono felicissima, ma soprattutto per me oggi è un onore avere il professore Pasquale Calabrese, che è ordinario, professore ordinario di fisica teorica presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste. Buongiorno professore, grazie per aver accolto il mio invito.
Buongiorno e grazie per avermi invitato.
Il professore ha studiato fisica a Pisa, ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola Normale Superiore e dopo tantissime esperienze accademiche, Oxford, Amsterdam, tornato in Italia, portando con sé un bagaglio prestigioso di premi, riconoscimenti, finanziamenti ed è tra gli scienziati più influenti al mondo, soprattutto per quanto riguarda i sistemi quantistici a bassa dimensionalità, entanglement quantistico, simmetrie fisiche e quant'altro. Professore, ma intanto complimenti, ovviamente è un onore oggi poter parlare con lei. Comincerei subito a chiederle, ma che cos'è questo entanglement quantistico?
Questa è la domanda più difficile che si può fare. L'entanglement quantistico è, come diceva Schrödinger, il tratto caratteristico della meccanica quantistica. Quindi per capirlo per bene bisogna conoscere la meccanica quantistica, ma detto in maniera molto colloquiale è una forma di correlazione che sicuramente non ha un analogo nella meccanica classica, ma che è anche completamente controintuitiva. Infatti Einstein non ci credeva all'inizio, cioè pensava non fosse possibile, perché dice che c'è una correlazione tra, per esempio, due o più particelle che si manifesta anche in maniera istantanea, nel senso che immaginiamo che avere due particelle che sono entanglate, come diciamo in gergo, se noi facciamo una misura sulla prima particella, l'effetto di questa misura sarà immediato sulla seconda particella a causa di questo entanglement quantistico. Questo in realtà non viola la causalità e la velocità massima di propagazione dell'informazione, che secondo la teoria della relatività è la velocità della luce, perché anche se facciamo questo Gedanken experiment, come viene chiamato in genere, in realtà l'osservatore che ha fatto la prima misura dovrebbe comunicare il risultato della sua misura all'altro per avere conoscenza del fatto che c'è stata questa correlazione tra i due. E nel comunicare questa informazione, questa comunicazione dovrebbe andare più velocemente, più lentamente della luce, e quindi non c'è nessun paradosso. Quindi questa forma di correlazione, che in realtà è molto difficile da mandare giù, non viola assolutamente nessuna legge fondamentale della fisica, in particolare la velocità massima di propagazione dell'informazione, e quindi è in realtà accettabile. E dopo molti anni, ora sono passati da quando è stata introdotta, in realtà è stato capito che è una risorsa, non è una cosa negativa, è una risorsa ed è quello che permette ai sistemi quantistici di poter fare delle computazioni, nel senso di computer molto più veloci per alcuni processi. Sì, e per esempio di fare comunicazioni che vanno più veloci di comunicazioni classiche, sempre nel limite della relatività, ovviamente. Ed è esattamente questa proprietà che permette tutto questo, e permette anche il famoso teletrasporto quantistico, che è un'altra cosa molto, un argomento molto caldo.
È tutto estremamente affascinante, anche perché le implicazioni nel quotidiano potrebbero essere infinite, incluso ovviamente il teletrasporto quantistico, i computer appunto quantistici, i computer classici, chiamiamolo così, ormai tendenzialmente si sposteranno verso questa nuova filosofia. appunto un argomento anche piuttosto filosofico, se non sbaglio, professore. Quali sono appunto le implicazioni da questo punto di vista? Cioè, la fisica può interagire con la filosofia, allora?
Certo, può e deve, ovviamente ci vogliono gli esperti per farlo, ci vogliono persone che conoscono bene sia la filosofia che la fisica, sicuramente non sono la persona più adatta per questo, perché mentre di fisica so qualcosa, di filosofia insomma sono un po', ho le memorie del liceo e poco più,
Però
ma certamente è un campo che è stato fondamentale nella storia, fisica e matematica in generale, per esempio. Ricordo Bertrand Russell ha portato ai fondamenti della moderna logica, mettendo insieme fisica e filosofia. E penso che tutte le conseguenze della meccanica quantistica sulla filosofia probabilmente non sono state ancora discusse fino in fondo, ed è un campo che secondo me porterà a delle novità nel futuro. Non so, c'è per esempio tutto un filone di pensiero di persone che pensa che il libero arbitrio sia spiegabile solo tramite la meccanica quantistica, che insomma, direi dal punto di vista filosofico è una cosa molto importante e rilevante.
Esatto, è una correlazione veramente interessante. Professore, ma torniamo un attimo appunto all'entanglement, perché leggevo che, probabilmente mi sbaglio, è importante anche per il funzionamento dei buchi neri.
Sì, cioè è una storia molto interessante. Allora, il problema è che i buchi neri sono, essendo delle singolarità nello spazio-tempo, hanno bisogno per essere spiegati pienamente anche della meccanica quantistica. E come probabilmente lei e molti altri quelli che ci stanno seguendo sanno, conciliare la meccanica quantistica con la relatività generale ancora è un problema aperto. Esistono però delle approssimazioni dei regimi in cui si può dire qualcosa, e una delle gli effetti di gravità quantistica sui buchi neri che fu portata avanti da Hawking, che è una delle cose che l'ha reso famoso, è stata capire che i buchi neri evaporassero, ok? Questo processo è a causa della meccanica quantistica, quindi emettendo coppie di particelle e antiparticelle che sono praticamente, diciamo, una va dentro il buco nero e una va fuori, e in questa emissione di particelle si creava entanglement tra il buco nero e l'esterno. Ora, nel caso di entanglement, il buco nero aveva un'entropia che, calcolata da Hawking, cresceva linearmente col tempo. Quindi si arrivava al paradosso, che è noto come paradosso dell'informazione, secondo cui alla fine dell'evaporazione del buco nero, visto che cresceva linearmente col tempo, secondo questo conto semiclassico di Hawking, si aveva un'entropia non nulla, ok? Senza più avere il buco nero. E questo è considerato il paradosso dell'informazione, perché l'informazione dovrebbe essere conservata in un sistema unitario chiuso, e il buco nero con l'universo è un sistema chiuso, non c'è niente, diciamo, non interagisce con il resto. E si aveva il paradosso che l'entropia inizialmente era zero e alla fine era invece un valore finito. Questo problema può essere capito solo tramite l'entanglement, ok? E la soluzione è stata, una delle soluzioni più chiare, è stata portata da Don Page negli anni 90, secondo cui, detta in maniera di nuovo semplice, quello che succede è che il buco nero emette queste particelle che fanno una dentro e una fuori, ma dopo un certo tempo, ok, inizia a emettere le particelle che si erano correlate, intanglate con quelle che erano fuori. E in questo processo di emissione delle particelle che già erano intanglate con fuori, in realtà l'entropia diminuisce. Ok? Quindi l'entropia prima cresce linearmente uguale ai Hawking, poi da un certo tempo in poi inizia a diminuire a causa delle emissioni di queste particelle che erano correlate con le particelle che erano fuori, e dopo questo processo l'entropia totale torna a zero, in questa maniera, e Questo spiega il, appunto, il paradosso dell'informazione proposto da Hawking. E quindi è spiegabile solo tramite l'entanglement quantistico tra le particelle che sono all'interno e all'esterno del buco nero.
È una soluzione elegante che riesce a correlare perfettamente tanti, chiamiamoli piccoli misteri del, che ci permettono, professore. Ma io poco fa l'ho introdotta appunto ordinaria di fisica teorica, studiato appunto a Pisa, ma come si diventa appunto fisico teorico? Lo può spiegare in maniera molto semplice perché le appassiona, tanto questo, questo modo di pensare e di vedere appunto la fisica?
Come ha dato metà della risposta, perché si diventa fisico teorico secondo me solo con tanta passione. Non è un lavoro che si fa per sicuramente per soldi, non è un lavoro che si fa per onore, ma è davvero tanta passione cercare di capire come funzionano le cose un po' alla volta. E sì, cioè, per me è stato importante proprio il desiderio di capire come funziona il mondo, ok? Poi nel momento in cui uno inizia a studiare all'università, eccetera, scopre quello che già hanno fatto gli altri, eccetera, cerca di identificare, quello che ho cercato di fare per tanto tempo, identificare i problemi aperti nella fisica teorica e scegliere quelli che ho scelto quelli che mi appassionavano di più e su cui sentivo di poter dare il mio piccolo contributo a, appunto. E, sì, ma cosa fondamentale è che ci vuole tanta passione, quello che... E si vedono ancora giovani in giro all'università, qui al dottorato, alla SISSA, con tanta passione che vogliono intraprendere questa carriera, ed è davvero un piacere vedere ancora che anche nel nostro mondo molto materiale ci sono persone che aspirano a capire come funziona il mondo.
Che bella questa visione così tanto ottimistica, professore. Quando la scuola italiana in questo momento sta attraversando un periodo di profonda crisi proprio di valori scolastici, quindi questo mi fa stare un po' meglio, devo dire. Professore, diciamo appunto come si diventa psicoteorico, ma secondo lei serve più immaginazione o rigore matematico per diventare psicoteorico?
Servono un po' di tutti e due, ma in realtà c'è tutta una scala di persone che ha più immaginazione o più rigore matematico, e questo poi dipende, deciderà i problemi che le persone vanno a scegliere, ok? Con il rigore matematico si può fare più il fisico matematico e cercare di dare solide basi magari a quello che hanno fatto altri avendo molta immaginazione, ok? E invece ci sono persone che hanno molta immaginazione, che immediatamente vedono la soluzione di problemi complicatissimi, che però poi magari non hanno la capacità di poter dimostrare col rigore matematico. E sono entrambe le categorie sono fondamentali per lo sviluppo della fisica teorica. E personalmente mi tengo un po' a metà strada, cioè uso molto l'immaginazione, però cioè la parte della fisica che studio è abbastanza rigorosa, quindi ha bisogno di calcoli e cose complicate, e quindi però in generale davvero c'è bisogno di tutto, e spesso non è la stessa persona ad avere è difficile davvero trovare una persona che ha allo stesso momento una fervida immaginazione e assoluto rigore matematico. Anche Parisi, che è il nostro mentore, ha avuto questa brillante idea del replica symmetry breaking, la spontanea simmetria delle repliche per spiegare i vetri di spin, il suo argomento, nonostante pienamente convincente dal punto di vista dei fisici, non aveva il giusto rigore matematico. Ci sono voluti dopo più di 30 anni per dimostrarlo, con una soluzione che è passata tramite Francesco Guerra, che ci ha lasciato recentemente, e Talagrande, che infine ha dimostrato e ha vinto diversi premi per aver dimostrato quello che Parisi aveva già capito 30 anni prima, insomma. Quindi come detto, ci vuole un po' di tutto e è tutto fondamentale per il progresso.
Una buona dose di entrambi. D'altronde, appunto, la fisica teorica lascia, come diciamo prima, spazio anche per i sogni, per le visioni, e anche, come diceva lei, per le passioni passionali. Qual è appunto il sogno, il mistero che la affascina di più e che vorrebbe risolvere?
Buona domanda.
Non voglio metterlo ovviamente in difficoltà. Ognuno di noi ha un sogno e lei so da quello che ha fatto che è veramente stracolmo di passione per la fisica e d'altronde non avrebbe avuto tutti questi riconoscimenti, questi prestigiosi riconoscimenti e anche finanziamenti per portare avanti ecco, dei misteri che sono ancora insondabili. Io ne sono veramente molto orgoglioso da italiano, ve lo dico con molta sincerità. Leggevo appunto il suo progetto MOSE, se l'acronimo è corretto, che esplora appunto il legame profondo tra simmetrie, entanglement, con implicazioni appunto che spaziano, come diciamo prima, dai buchi neri all'informatica quantistica. E lì avrei veramente infinite domande, professore. Sicuramente dando spazio appunto all'immaginazione e quindi penso che ci sarà qualcosa che le dice sarei felice se.
Sì, no, ora ho diversi obiettivi concreti che sono possibili su una scala di tempo dei prossimi 4-5 anni che sicuramente sono possibili, ma non sono assolutamente ovvi e non è assolutamente chiaro che riuscirò a fare. Per esempio, una delle cose che mi sta affascinando recentemente è capire ancora meglio questa connessione tra l'entanglement e l'informazione quantistica e i buchi neri e cercare di dare il mio contributo alla soluzione definitiva del paradosso dell'informazione. Questo sicuramente è importante. Un'altra cosa che, per esempio, mi sta molto appassionando negli ultimi tempi è un fenomeno molto controintuitivo che si chiama l'effetto Mbemba, che prende il nome da un ragazzino africano che l'ha trovato casualmente preparando il gelato, e prende l'effetto è il fatto che una sostanza più calda può raffreddare più velocemente di una sostanza più fredda. Un'altra cosa completamente
dal punto di vista termodinamico è praticamente impossibile.
Dal punto di vista termodinamico è impossibile, è possibile perché tutto avviene in maniera fuori dall'equilibrio termodinamico, ok? Quindi il raffreddamento è molto veloce, non si passa tramite stati di quasi equilibrio e quindi questo è possibile. Ora di questo fenomeno, ovviamente, quello che abbiamo scoperto negli ultimi anni è una versione quantistica del fenomeno Mbemba che ci dice che un sistema che è più lontano dall'equilibrio quantistico può raggiungere l'equilibrio in maniera più veloce di uno che è più vicino, ok? Che è l'analogo di fare un cambio di temperatura. Ora, questo fenomeno Mbemba quantistico e classico, eccetera, hanno delle spiegazioni sistema per sistema, cioè per classe di sistemi, delle classi di sistema. Ma una spiegazione generale del perché avvengono, il fatto che avviene in maniera veramente molto cioè avviene in quasi tutti i sistemi in cui si guarda, ok? Può avvenire, ovviamente, non è che se si va abbastanza piano non succede per questioni di termodinamica. Porta a pensare che ci sia una spiegazione generale unica che spieghi tutte queste varianti dello stesso fenomeno. Ok, per esempio, mi piacerebbe capire perché questo avviene e come avviene. Sembra una domanda molto più terra-terra rispetto ai buchi neri, ma in realtà cioè, richiede un bagaglio teorico che è altrettanto corposo, insomma.
Ed ha delle implicazioni anche nel quotidiano, come d'altronde l'entanglement, che probabilmente sono appunto pazzesche. Quindi, professore, lei mi promette che se riesce, e io spero tanto che lo farà nell'immediato, ci risentiamo, perché mi deve spiegare meglio come funziona.
Va bene, io prometto.
Professore, ma qual è il messaggio che le darebbe ad una studentessa, ad uno studente che appunto vuole fare il fisico teorico?
Ah, il messaggio è: devi avere tanta passione, tanta pazienza, ma se hai la passione è un bel lavoro. Sì. Ci sono grandi momenti di frustrazione, perché le cose non sempre vanno dritte, però poi dopo ci sono dei momenti in cui le cose vanno tutte insieme a formare la teoria che danno piacere, insomma, e quindi è sicuramente una strada da intraprendere, ma questo onestamente vale per qualunque scienza, cioè dalla fisica teorica, alla matematica, alla biologia, ci sono problemi aperti ovunque e c'è bisogno di giovani con la mente aperta che possano portare novità e aria fresca a tutto
il sistema. Concordo, d'altronde questo podcast appunto è di orientamento STEM per questi ragazzi, per queste ragazze che spero si approccino alle professioni di natura scientifica. Professore, io, come avrà ben intuito, le farei un miliardo di domande ancora, perché sono degli argomenti che mi appassionano tantissimo. Però ci riserviamo, d'altronde la promessa gliel'ho strappata, ad un prossimo appuntamento dove parleremo, ecco, magari anche dell'effetto Bemba. L'ho segnato e spero di studiarlo a breve anch'io. Io veramente la ringrazio di cuore, professore. Come sempre la invito al Fermi di Roma, dove ci sono i nostri studenti e studentesse. Magari un giorno, se le capita, saremmo molto felici di ospitarlo.
Grazie.
A presto, professore. Grazie ancora e in bocca al lupo per tutto.
Grazie ancora.